La realtà che ci circonda è stracolma di stranezze, tanto che anche le notizie che ci sembrano più assurde, a volte, corrispondono a verità. Le vediamo per lo più sui social, ci facciamo una risata, spesso amara, e poi dopo quella risata è lo sconforto a prendere il sopravvento. Leggiamo la prima parola di oggi. Avrete sicuramente inteso che parleremo di India, dove lo scorso 19 aprile hanno avuto inizio le elezioni per rinnovare i 543 membri della Lok Sabha, la Camera Bassa del Parlamento, la cui maggioranza eleggerà il nuovo primo ministro per i prossimi 5 anni. India, però, scritto tutto maiuscolo, è l'acronimo di Indian National Development Inclusive Alliance, una coalizione di ben 27 partiti formatasi nell'ultimo anno per sfidare lo strapotere dell'attuale primo ministro Narendra Modi. Prima di approfondire l'argomento, è bene dire che queste elezioni saranno molto particolari e per tre motivi. Il primo, l'India è il paese più popoloso al mondo ed è anche molto giovane. Proprio per questo motivo sono chiamate alle urne, per la precisione, 969 milioni di persone. Avete capito bene. Quasi un miliardo di anime, un ottavo della popolazione mondiale. Per supervisionare le operazioni di voto occorrono 15 milioni di persone. Per far sì che queste si svolgano, 14 miliardi di euro. In totale concorreranno circa 2.600 partiti. E qui arriviamo alla seconda particolarità delle elezioni indiane. Si terranno in 7 fasi, nell'arco di 44 giorni, e i risultati verranno annunciati il 4 di giugno. Se pensate che 44 giorni siano tanti, sappiate che le elezioni del 51, nonché le prime dopo l'indipendenza, ne durarono 120. C'entrano l'estensione territoriale e demografica dell'India, certo, ma anche problemi di sicurezza, regole sui seggi e metodi di voto. Oggi piuttosto ci concentriamo sul terzo motivo della loro particolarità, e cioè il fatto che, nonostante chiamino a votare quasi un miliardo di persone, il loro risultato, probabilmente, è già bello che deciso. Secondo un sondaggio divulgato all'inizio di questo mese, il partito di Narendra Modi, il Partito Popolare Indiano che in Occidente conosciamo con l'acronimo di BJP, potrebbe arrivare a conquistare ben 400 dei 543 seggi disponibili, altro che maggioranza bulgara. È il caso di dire maggioranza indiana. Si tratterebbe di una sorta di plebiscito che il BJP potrebbe ottenere grazie alla coalizione di cui fa parte, la National Democratic Alliance, che già nella legislatura passata di seggi ne contava ben 346. Di questi 346, comunque, 296 appartenevano al BJP, lasciando pochi dubbi su quale formazione politica sia la forza trainante della coalizione. In altre parole, Modi potrebbe venire riconfermato primo ministro per la terza volta e il BJP potrebbe addirittura migliorare il risultato ottenuto alle elezioni del 2019. Per capire le ragioni di questo consenso enorme, bisogna prima di tutto guardare all'India, scritto maiuscolo, cioè ai 27 partiti che si oppongono a Modi e che, secondo i sondaggi, è già tanto se otterranno una novantina di seggi. L'Indian National Congress, il partito leader della coalizione nonché storica formazione egemone della politica indiana, potrebbe scendere addirittura sotto i 40, che si tradurrebbe nel peggior risultato mai registrato. In passato, soprattutto nei decenni successivi all'indipendenza, l'INC era una sorta di partito pigliatutto, molto legato alle figure della famiglia Nehru-Gandhi. Però attenzione, quest'ultima non ha nulla a che fare con il Mahatma, ma ha prodotto ben tre primi ministri: Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi e Rajiv Gandhi. Non a caso, anche dopo due sonore sconfitte nel 2014 e nel 2019, il partito è rimasto fedele a Rahul Gandhi, che è rispettivamente pronipote, nipote e figlio dei tre primi ministri che abbiamo nominato qualche secondo fa. Ah, nota a margine, ma non troppo. Nel 2023 Rahul Gandhi è stato espulso dal Parlamento e condannato a 2 anni di carcere, salvo venire graziato dalla Corte Suprema indiana, per aver sostanzialmente dato del ladro a Modi. Questa vicenda è esemplificativa della fragilità dell'India, di nuovo non il paese ma la coalizione. Questa cosa crea un sacco di confusione. L'opposizione al BJP è così debole perché non è coesa, ma non è coesa anche perché è stata resa debole dallo stesso BJP. A dispetto dell'immagine che vuole restituire di sé, Narendra Modi non è certo un santo. In 10 anni di governo, il primo ministro ha portato avanti una forte propaganda nazionalista pro-hindù e di fatto anti-musulmana, reprimendo chiunque alzasse la voce contro di lui e portando sotto il suo controllo i media nazionali. Lo ha fatto tramite uomini d'affari e diverse agenzie governative, intentando dubbi casi di corruzione contro esponenti dell'opposizione. Oltretutto, l'INDIA non è affatto una coalizione unita, né dispone di un leader che possa effettivamente fare da contraltare a Modi. D'altra parte, seppure tra varie accuse di discriminazione nei confronti delle minoranze, su tutte musulmane e sikh, corruzione e violazione dei diritti umani, il primo ministro ha effettivamente trasformato l'India nella quinta economia globale, ma anche la percezione e le idee degli indiani nei suoi confronti. Soltanto una trentina di anni fa, il BJP veniva considerato un partito marginale, per così dire settario, dato che era nato come costola di un'organizzazione paramilitare di destra, la RSS. Acronimo che sta per Organizzazione Nazionale del Volontariato. Immaginate Modi come una sorta di guru. Pratica yoga in TV, esalta la dieta vegetariana e vuole la gloria non tanto per l'India, quanto per gli induisti. Secondo molti analisti, il premier è riuscito a rendere popolare, accettabile e fino addirittura doveroso il nazionalismo al fine di far tornare grande l'India. Come ha fatto? Beh, principalmente grazie alla comunicazione. Modi, a 73 anni suonati, vuole far leva sui giovani, anche considerando che circa il 25% degli elettori ha meno di 30 anni. Sui social è onnipresente, tra meme, spot, video YouTube, canzoni tamarrissime e a dirla tutta anche orecchiabili, fake news che lo esaltano, incontri con pro gamer e, come ricorderete, love story con la nostra presidente del consiglio. Dall'inizio del 2024, riporta il Times of India, il BJP ha investito qualcosa come 430.000 euro in Google Ads, pari a un terzo di tutte le sue spese. Immaginate Modi quindi come una mascotte, il Pikachu del subcontinente indiano, anche se di carino e coccoloso ha ben poco, anzi praticamente non ha nulla se mi permettete. Se venisse confermato alla guida del paese per una terza volta, suggerisce il Guardian, potrebbe diventare ancora più autoritario e, con una maggioranza di 400 seggi su 543, sarebbe in grado di modificare la Costituzione e, chissà, trasformare l'India in una nazione basata non sulla multiculturalità, bensì sull'induismo, a scapito di quel 20% di popolazione che induista non è.
Friends, these days the opposition has started asking why is Modi talking about nationalism? Friends, it is a crime to be a nationalist. I want to tell the opposition, it is our nationalism that ensured every Indian family has a bank account. We were nationalists, we are nationalists, and we will remain nationalists.
Ma a proposito di campagne marketing, vi è mai capitato di imbattervi in post e video di cui tendenzialmente non ve ne frega assolutamente nulla, ma che in qualche modo alla fine sono legati a dei vostri interessi? Che so, un Narendra Modi generato con IA che legge Instant Geopolitica, l'ultimo libro di Novalexio? Ecco, il motivo della comparsa di questi spot e video si chiama microtargeting, cioè una pratica tramite cui le campagne pubblicitarie vengono personalizzate in base ai singoli utenti. Per raggiungervi le aziende fanno uso dei vostri dati e delle vostre informazioni online. Beh, ma come fanno ad averli? Ma naturalmente tramite il vostro consenso, ma anche attraverso i cosiddetti data broker, che acquistano i vari dati e li vendono a terze parti, magari anche aziende pubblicitarie. E voi potrete dire, no, ma io sono furbo, io senza spendere un centesimo mi affido a una VPN gratuita che mi protegge. Però questo è un errore. In molti casi queste VPN gratuite sono gratuite perché, per guadagnare, vendono i vostri dati ai data broker. Se volete davvero salvaguardare la vostra privacy online ed evitare che Modi infesti i vostri social, il miglior strumento che possiate utilizzare è NordVPN, lo sponsor di questo episodio del nostro podcast, che ringraziamo per il supporto come sempre. Anche quest'anno NordVPN ha confermato la sua politica no log. A differenza delle sopracitate VPN gratuite, infatti, NordVPN non vuole salvare i vostri dati, né possiede i server preposti a farlo. L'app di NordVPN, facilmente scaricabile per PC e cellulare, proteggerà i vostri dati, scansionerà qualsiasi documento vi accingiate a scaricare e nasconderà anche il vostro indirizzo IP, permettendovi di connettervi a reti pubbliche, magari quando siete in viaggio. E in vista dell'estate, NordVPN vi aiuterà anche a risparmiare. Se dovete prenotare un hotel, voli aerei o autonoleggi, potrete saltare da un paese all'altro tramite la geolocalizzazione e così confrontare i prezzi e scegliere i più convenienti. Insomma, cosa aspettate? Che finiscano le elezioni in India? Per usufruire di tutti i servizi di NordVPN vi basterà cliccare il link in descrizione e ottenere uno sconto esclusivo più 4 mesi di abbonamento extra su tutti i piani biennali. Ebbene sì, in questo episodio dell'attualità in tre parole i social giocano un ruolo centrale. nulla sembra essere stato più importante delle inondazioni che hanno colpito gli Emirati Arabi e Dubai il 16 aprile. Abbiamo assistito alle immagini di un aeroporto, quello di Dubai, allagato, con sale d'attesa, gate e pista d'atterraggio quasi inutilizzabili e più di 1000 voli cancellati. Abbiamo visto grattacieli tremare a colpi di tuoni, macchine abbandonate a galleggiare per strada e una città che sorge nel deserto riempirsi d'acqua piovana. Precisamente 142 mm di pioggia in meno di 24 ore. Di norma, in un intero anno, di millimetri di pioggia Dubai ne registra meno di 100. Precipitazioni così intense hanno interessato anche il vicino Oman, un altro paese noto per la sua aridità. Nel cercare di dare una spiegazione a questi fenomeni quantomeno inusuali, i meteorologi emiratini sono subito intervenuti per negare che la colpa delle piogge sia da ricercare nel cosiddetto cloud seeding, una tecnica di geoingegneria che consiste nel favorire la pioggia attraverso l'inserimento di determinate sostanze chimiche all'interno delle nuvole, che vengono per l'appunto, potremmo dire, inseminate. E per quanto questa cosa esista in effetti, creare, per così dire, 142 mm di pioggia sarebbe pressoché impossibile. Piuttosto, sostiene Mark Howden, a capo dell'Istituto per il Clima dell'Università Nazionale Australiana, le temperature delle acque marine che circondano Dubai, straordinariamente calde per via del riscaldamento globale, ha permesso un'evaporazione acquea maggiore e dunque precipitazioni maggiori nel contesto di una grande tempesta che da giorni minacciava il suo arrivo sulla penisola arabica. Un'altra notizia da noi è arrivata un po' meno, ma il caldo inusuale sembrerebbe essere stato anche la causa di un'altra tremenda alluvione che ha colpito il nord del Kazakistan, lungo le rive del fiume Ishim e diverse regioni della Russia adiacenti al fiume Ural, sfollando ben oltre le 100.000 persone. A far esondare i fiumi sarebbe stata l'eccessiva rapidità dello scioglimento della neve sui monti Urali, favorita dall'arrivo improvviso della primavera e di piogge abbondanti. Il presidente kazako Kasym Jomart Tokayev ha dichiarato che questa alluvione è il peggior disastro naturale del paese da 80 anni a questa parte. Mentre si prevede un peggioramento della situazione in Siberia e la riduzione della produzione di petrolio kazaka, la climatologa Maria Shagedanova dell'Università inglese di Reading afferma che queste inondazioni non sono atipiche in primavera. Quel che è più strano e insolito, e il riscaldamento globale ha giocato la sua parte, è la loro intensità. Di aumento dell'intensità dei fenomeni climatici si parla soprattutto quando si cita El Niño. Il ragazzo, questa è la traduzione spagnola del termine, non è che un insieme di fenomeni climatici globali periodici, che si verifica con una cadenza che varia dai 2 ai 7 anni e che coincide con il riscaldamento delle acque dell'Oceano Pacifico, causando uragani più violenti, forti piogge e aumento delle temperature in alcune zone e siccità in altre. Grazie o a causa di El Niño, il 2023 è stato l'anno più caldo di sempre, e la comunità scientifica suppone che con il passare del tempo il riscaldamento globale ne amplificherà la potenza. Ad ogni modo, la doppia faccia di El Niño si manifesta soprattutto in America meridionale, dove, se da un lato investe la fascia costiera pacifica, dall'altro lascia a secco le valli delle Ande tra Ecuador e Colombia. E quindi quale momento migliore per il presidente Daniel Noboa per imporre un nuovo stato di emergenza, stavolta di tipo climatico, in seguito a quello che è già in vigore, come ricorderete, per contrastare il narcotraffico e la corruzione. In questo caso il clima fa da sfondo a delle evoluzioni preoccupanti. In effetti, più del 70% dell'energia elettrica ecuadoriana viene prodotta tramite centrali idroelettriche e attualmente il bacino del Mazar, il secondo più importante del paese, è praticamente a secco. Situazione che ha costretto le autorità di Quito a imporre dei blackout programmati. E va bene, lo stato di emergenza energetica, questo è il nome del provvedimento varato da Noboa, sarebbe pure giustificato se non fosse che lo stesso presidente ha tenuto a far sapere su X, ex Twitter, lo scorso 16 aprile che ha, citiamo, avviato un'indagine sui sabotaggi in alcune aree e centrali elettriche. Ci sono prove di questi sabotaggi? Assolutamente no. La colpa di questa mancanza di energia, per Noboa, va ricercata nella corruzione di, come li chiama lui, pochi miserabili. Se da un certo punto di vista il lavoro del nuovo presidente ecuadoriano è encomiabile, tuttavia toccherà vedere se questa stretta contro la criminalità tornerà utile alla popolazione oppure a lui e al suo entourage. Ma veniamo a noi. Se c'è una cosa più imperscrutabile del meteo di questi tempi è la politica italiana. Non tanto per la segretezza delle decisioni parlamentari e governative, quanto piuttosto per la loro platealità, per il loro essere controverse, ma anche per la loro, passateci il termine, memabilità. La settimana scorsa ci eravamo lasciati con la questione par condicio. che abbiamo avuto modo di analizzare approfonditamente in un reel sul profilo Instagram. Di nuovo, se non lo seguite, seguitelo perché è pieno di informazioni e analisi interessanti. Quasi parallelamente alla registrazione dello scorso episodio, però, è venuta fuori un'altra notizia che ha a che fare con la libertà di espressione. E cioè che il senatore Gianni Berrino, esponente di Fratelli d'Italia, ha proposto un emendamento abbastanza controverso al disegno di legge 466-2023 al momento sotto esame da parte della Commissione Giustizia del Senato. Questo disegno di legge mira a riformare una serie di norme riguardanti la diffamazione, tra cui l'articolo 595 del Codice Penale, che attualmente prevede, per chi diffama qualcuno a mezzo stampa, 1.032 euro di multa oppure un anno di reclusione. L'emendamento di Berrino ha proposto di inasprire queste pene fino a 4 anni e mezzo e sanzioni per un massimo di 120.000 euro. Il tutto aumenta se la diffamazione viene compiuta contro un qualche organo amministrativo o governativo. L'idea ha fatto naturalmente insorgere le opposizioni, ha fatto storcere il naso anche a Forza Italia e Noi Moderati, ma anche, ovviamente, all'Ordine dei giornalisti e a Reporter Senza Frontiere, tant'è che Berrino è stato costretto a tornare sui suoi passi. Difatti la definizione di diffamazione è molto labile. Dipende dalla percezione di colui che viene diffamato. E una normativa del genere sarebbe quantomeno definibile come draconiana e sbilanciata a sfavore del diritto di cronaca. Non a caso, se è vero che l'attuale articolo 595 del Codice Penale prevede sulla carta un anno di reclusione per chi compie diffamazione a mezzo stampa, questa pena non viene mai comminata, se non in casi gravissimi, poiché contraria alla Costituzione e alla CEDU, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Come se non bastasse, dopo la doppietta par condicio carcere per i giornalisti, il governo Meloni è finito sotto esame per un'ulteriore controversa mossa. Nei giorni scorsi, sicuramente l'avrete visto, circolava sui social un fotogramma della trasmissione Porta a Porta, talk show di Rai 1 condotto da Bruno Vespa, in cui figuravano 7 uomini intenti a parlare di un tema che, con gli uomini, ha certamente meno a che fare che con le donne, ovvero l'aborto. La stessa scenografia della trasmissione in quel momento era piuttosto grottesca e ricordava una famosa scena della serie animata BoJack Horseman, che da sempre è una prolifica base di meme. Vabbè, ad ogni modo, il discorso in trasmissione ruotava attorno ad un discusso emendamento che, anche qui, ha suscitato le ire dell'opposizione, in particolare di Ellie Schlein, segretaria del Partito Democratico, che ha accusato il governo di voler modificare la famosa legge 194, che disciplina, citiamo la stessa legge, la tutela sociale della maternità e l'interruzione volontaria della gravidanza. Lo scorso 12 aprile, la Commissione Bilancio della Camera ha avviato le pratiche per l'approvazione del decreto PNNR Quater, cioè il quarto decreto che serve per introdurre le misure necessarie all'attuazione del famoso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Anche in questo caso, un esponente di Fratelli d'Italia ha proposto un emendamento che riguarda, nello specifico, il finanziamento ai progetti per l'assistenza sanitaria territoriale. Tale emendamento propone che i consultori potranno avvalersi, citiamo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del coinvolgimento di soggetti del terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità. In altre parole, secondo una prima lettura, il governo vorrebbe favorire l'ingresso delle associazioni pro vita e di conseguenza anti-abortiste nei consultori, luoghi che dovrebbero guidare le donne, nel caso dell'aborto, verso una scelta consapevole in merito alla propria gravidanza. In realtà, ricorda il Post in un puntuale articolo pubblicato lo scorso 18 aprile, sono già stati documentati casi di associazioni pro vita infiltratisi all'interno dei consultori e in alcune regioni, come in Piemonte, la loro presenza è approvata per legge e finanziata. Come invece precisa il sito di fact-checking Pagella Politica, il governo potrebbe voler applicare in toto la legge 194, nel senso che l'articolo 2 di quest'ultima già prevederebbe che i consultori possano avvalersi di formazioni o associazioni che, citiamo, possono aiutare la maternità difficile dopo la nascita. Insomma, quel che si contesta alla Meloni è che, considerate le posizioni di diversi parlamentari di Fratelli d'Italia in merito all'aborto, questo diritto, perché sì, è un diritto, lo dice la legge nazionale e internazionale e ce lo dobbiamo tenere bene a mente, potrebbe venire consapevolmente minato da chi all'aborto si oppone. Ribadisce sempre Pagella Politica, citiamo di nuovo, la possibilità che grazie all'emendamento possano accedere ai consultori e associazioni antiabortiste è fondata se si vanno ad analizzare le idee promosse dal deputato di Fratelli d'Italia che ha presentato l'emendamento. Lorenzo Malagola, questo il nome del deputato, riporta Pagella Politica, ha legami con l'associazione antiabortista Pro Vita e Famiglia e ritiene che Fratelli d'Italia debba impegnarsi nel sostenere i centri di aiuto alla vita. A loro volta parte del Movimento per la Vita Italiano, un'organizzazione di ispirazione cattolica che ha l'obiettivo di difendere e promuovere il valore della vita umana e che già nel 1981 ha sostenuto un referendum per abrogare la legge 194. E con questo per oggi potremmo anche esaurire la parola emendamenti e salutarci qui. Se non fosse che qualche giorno fa il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, dopo aver parlato di carne sintetica, vino, di olio d'oliva e dieta mediterranea, ha dedicato un po' del suo tempo anche al formaggio. Visitando lo stand Gambero Rosso al noto Vinitaly di Verona, Lollobrigida avrebbe parlato di una possibile imposizione, attenzione parola chiave, di almeno un piatto dedicato al formaggio nei menù degli esercizi di ristorazione di tutta Italia, salvo poi precisare che non c'è alcuna imposizione intesa come obbligo di legge, e quindi che imposizione è, ma una sollecitazione a valorizzare i nostri eccellenti formaggi. Che dire, se non un'espressione che coi formaggi ci sta proprio bene. Evidentemente siamo alla frutta. Grazie per aver ascoltato questa puntata. Noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti.